Valeria Rubino, Italia. K19. K è nigeriana e ha 19 anni. È cresciuta senza madre, della quale non sa nulla, con il padre. Il padre che fin da bambina la chiudeva a chiave in casa, usciva per andare al lavoro, poi tornava la sera pretendendo che la figlia avesse preparato la cena e sistemato la casa. Beveva e si approfittava sessualmente di lei. Un giorno K è riuscita a fuggire. Non avendo nessuno, ha vagabondato per le strade per mesi. Poi qualcuno le ha offerto la salvezza, un viaggio pagato per l'Europa e un lavoro al suo arrivo. Così K, attraversando Nigeria e Niger, è arrivata in Libia, poi i barconi, poi la costa ed Italia. K arriva alla città in cui è stata destinata in qualità di richiedente asilo. Una casa, dei pasti caldi, assistenza burocratica sanitaria, scuola, scoperte. E un uomo che inizia a chiamarla per quel lavoro che le era stato promesso. Prostituzione. Io non sono una prostituta. Devi restituire 20.000 euro. Ma per cosa? Per il viaggio che ti è stato pagato. Ma io non sono una prostituta. Se non l'accetti faremo del male a tuo padre. Ma non importa, è un uomo cattivo. Faremo del male a tua madre. Ho perso mia madre quando ero bambina, non l'ho mai conosciuta. L'abbiamo ritrovata, se non vuoi che le venga fatto del male, fai quello che ti viene chiesto. Puoi parlare al telefono se non ci credi. A questo punto K ha parlato con una donna per telefono. Piangeva, la pregava di ascoltarli, di fare quello che le stavano chiedendo, perché avevano minacciato di ucciderla. K è una bambina. I traumi che ha subito non le hanno permesso di crescere. Con l'ingenuità di chi ha 10 anni e la consapevolezza di chi ha vissuto la violenza, si rivolge all'operatrice della struttura di accoglienza e gli chiede cosa fare. «Ma nulla, quella non è tua madre. Vogliono fartelo credere per ricattarti. K, qui c'è qualcuno che può aiutarti. Rete antitratta». È nigeriana e ha 21 anni. È rimasta nel centro di accoglienza 10 giorni, poi è scomparsa. 2 mesi dopo ha contattato telefonicamente il centro. Prostituta, incinta di una violenza. Aiutami. La rete antitratta, contattata col numero verde, l'ha trovata dove aveva detto di essere. Era fuggita da chi la stava costringendo a vendersi per restituire quello stesso debito che affligge tutte o quasi tutte le ragazze nigeriane che arrivano in Europa. E è stata inserita in una struttura protetta. I suoi sfruttatori non hanno più saputo nulla di lei né nessun altro. Chi viene protetto semplicemente scompare. Di è burkinabe e ha 23 anni. Quando è arrivata in Italia era analfabeta. Ha lasciato in Burkina Faso le violenze della sua famiglia e la tristezza. In un anno ha imparato a leggere e scrivere l'italiano. Di sorride sempre, aiuta chiunque a fare qualsiasi cosa, di è forza e meraviglia. Ha trovato con le sue sole forze un lavoro e con il suo contatto in mano ha lasciato il programma di accoglienza per occuparsi a tempo pieno di una signora anziana che le vuole bene. Elle è nigeriana e il suo arrivo in Italia ha dichiarato di avere 21 anni, ma elle aveva il viso di una quindicenne. Quando è arrivata era incinta. Non se n'era accorto nessuno in Sicilia. Una ragazzina magrissima, chiusa in un giaccone troppo grande per lei. Arriva al centro di accoglienza una sera di dicembre. «Elle, come stai? Ma di quanti mesi sei? Ti hanno controllato? Il tuo bambino si muove?» Elle sorride e risponde «Sì, sì, sì». 2 ore dopo inizia a stare male. Ambulanza, ospedale. Altre 2 ore dopo Elle partorisce un bambino. È maschio ed è morto da 2 o 3 giorni. Funerale. Elle torna al centro e si aggira come un fantasma. Dopo qualche tempo raccoglie le sue 4 cose e senza dire nulla sparisce. Il numero di telefono già dal giorno dopo risulta staccato. L'ennesima carta SIM buttata per non farsi più trovare. S è nigeriana e ha 3 anni. Quando è arrivata coi suoi genitori ne aveva due ed era una bambina inavvicinabile. Respingeva qualunque tipo di contatto, iniziando a graffiare, spingere, schiaffeggiare e urlare con tutta la forza della sua voce stridula. La madre sorrideva tristemente dei modi della figlia. A un anno dal suo arrivo, esse corre in braccio alle persone che ha imparato a riconoscere. Gioca, ride, è allegra e impara in fretta. Ha adottato a fratello un bambino di 10 mesi che ha vissuto con lei e se n'è presa cura. F e B sono eritree e hanno 20 e 23 anni. Al loro arrivo F era incinta di 8 mesi e B aveva partorito M pochi giorni prima in Libia. Si era imbarcata con questo bambino di 6 giorni e la ferita del parto non curata che si era infettata male. Durante la loro permanenza al centro, F ha avuto A, una bambina sana, bellissima. B è stato curato e il suo bambino ha lentamente preso peso. Poco tempo dopo, secondo la deroga della legge Dublino 3, che prevede il ricollocamento di richiedenti protezione internazionale in uno degli stati che hanno aderito a tale legge, sono state ricollocate e hanno raggiunto i loro parenti in Europa. P è nigeriana e ha 23 anni. Al suo arrivo era debole. Ha scoperto in un ospedale siciliano di essere positiva a HIV ed epatite B, probabilmente contratte a causa delle varie troppe violenze subite nel suo tentativo di arrivare in Europa. P oggi in cura e sta bene, è eccentrica e ha un carattere potente, è sorprendentemente positiva e trascina chiunque le si avvicini in una risata. Si rabbuia quando va alle visite, quando chi la segue le fa domande sulla sua situazione, ma ha individuato di chi fidarsi e queste poche persone godono del privilegio di poter entrare dentro la sua personalità trascinante. In Italia questo tipo di infezioni, per quanto al momento incurabili, possono essere trattate. Le cure garantite permettono a chi ne beneficia di avere una vita assolutamente normale e di poter decidere di avere bambini senza infettare il o la partner. P, con queste cure e queste informazioni, è rinata e investe le persone di benessere. F è per metà ghanese e per metà nigeriana e ha 2 anni. Quando è arrivata non li aveva ancora compiuti e con lei c'era il papà. Strana storia. Le statistiche dimostrano che la stragrande maggioranza di minori che arrivano con un genitore sono con la madre. Esse, il papà, fatica a prendersi cura della bambina. Mia moglie è rimasta in Libia, incinta. C'è stata un'incursione nella nostra casa, hanno iniziato a sparare e a casa c'eravamo solo io e mia figlia. Mia moglie era uscita, ho preso la bambina, sono scappato, ma non so cosa fare, ho bisogno di aiuto. La moglie non si trovava. 6 mesi dopo, S dice che C, sua moglie, è sbarcata in Sicilia. Partono le pratiche per il ricongiungimento. C arriva devastata dall'esperienza e dalla gravidanza di ormai 8 mesi. L'incontro con F è emozione strana perché la bambina sulla prima non la riconosce. È scettica e si rifugia tra le braccia del padre. Nei giorni successivi C riconquista la fiducia di F piano piano e 1 mese dopo nasce S, minuto ma sano. M è nigeriana e ha 24 anni. Non sto bene, non ho forze, dice. Pronto soccorso, malaria e una gravidanza recente. La malaria non si può curare definitivamente in una persona in gravidanza perché le cure danneggiano il feto. M sapeva, temeva. Mi hanno stuprata in Libia. Non posso tenere il bambino. Il passo successivo e l'accompagnamento per l'interruzione della gravidanza. Poi la malaria è stata curata. M, al suo arrivo, era schiacciata dalla vita. Con lentezza si è ripresa. In Nigeria ero infermiera, dice. Potrei esserlo anche qui. M ha iniziato a studiare. Ha ricostruito la sua vita passo a passo. e avanza, fiera. Jay è gambiana e ha 17 anni. È arrivata con colui che si era dichiarato suo fratello e che non la lasciava solo un attimo. Jay è stata subito ricoverata in ospedale per problemi vari. H, suo fratello, le è rimasto sempre appresso. 2 giorni dopo il rientro dall'ospedale, Jay è sparita. H, interpellato, «Ma non ne so nulla», diceva. Non c'era preoccupazione in lui. Sale negli operatori del centro la rabbia. È rabbia d'impotenza, è rabbia per aver perso una ragazza minorenne avendo la sensazione che colui che dice di essere suo fratello non lo sia e l'abbia venduta. Parte una denuncia che non porterà nulla. Jay in un buco nero. H, pressato dalle richieste, dopo qualche giorno scompare anche lui. W è eritrea e ha 22 anni. Nel suo paese era un soldato. Durante l'addestramento ha dovuto subire un'iniezione per non rimanere incinta e da allora non le viene la mestruazione. Questo tipo di pratica viene applicata per evitare di perdere soldati per colpa delle gravidanze, sia che si tratti di una donna che ha avuto un rapporto consensuale, sia che si parli di una violenza sessuale. Cose che succedono. A causa delle esperienze vissute in addestramento, W non è mai stata in guerra. Ha dei problemi di vista e di udito. Dice di sentire qualcosa che le martella dentro la testa. Le visite hanno escluso problematiche reali. Traumi, dicono. U, C, V, H, U, J sono chi della Nigeria, chi del Camerun e hanno tra i 21 e i 29 anni. Sono tutte mamme e mogli. Sono arrivate coi loro mariti, con i loro bambini. Nella grande casa che è il loro centro di accoglienza sono state fin da subito trattate come invasori. Il paese nel quale vivono non ha mai accettato queste 6 famiglie, in tutto 12 adulti e 11 bambini, di età compresa tra 2 mesi e i 3 anni. Un giorno 2 uomini italiani hanno fatto irruzione nella casa, spaventando i bambini, insultando le donne, aggredendo uno dei ragazzi. U ha bloccato la porta e ha chiamato i carabinieri, poi ha sporto denuncia insieme agli altri. Gli aggressori si sono difesi sostenendo di essere stati trascinati in casa dagli ospiti. Video girati sul posto dimostrano la loro colpevolezza. V è italiana e ha 30 anni. Da 2 anni e mezzo lavora come operatrice in diversi centri di accoglienza per richiedenti asilo. V non è straniera, non in Italia, non nel senso stretto del termine. Ma per il tipo di lavoro che fa, si ritrova a interiorizzare storie ed esperienze di donne straniere, a subire espressioni razziste per la parte presa in questa invasione. Eppure V pensa che non ci siano parti da prendere, che non ci sia un noi e un loro. V sono io. Io sono tutte le donne che hanno creduto di poter meritare una vita diversa. Sono chi sa di valere quanto e come un uomo e per questo non vuole vivere sottomessa. Sono tutte le donne che sanno di avere diritto all'istruzione, alla felicità, alla salute, a un equilibrio mentale. Sono quelle donne che sanno di non essere prostitute e di poter combattere per fermare il traffico di esseri umani. Sono chi vuole poter decidere quando e come avere un bambino. Sono chi ha partorito bambini morti o malati perché ha dovuto affrontare la gravidanza in viaggio. Sono le donne che hanno dovuto abortire e quelle che hanno voluto abortire perché era l'unica scelta che era rimasta nelle loro mani. Perché quando il corpo è oggetto e viene usato e non è rispettato, alle donne rimane solo l'aborto. Sono le donne che non hanno potuto abortire perché era troppo tardi. Sono le donne che hanno messo al mondo figli indesiderati e li hanno amati. Sono tutte le donne che trovano la forza di denunciare le aggressioni che hanno subito. Sono coloro che sono sfruttate, che sono state vendute, che sono sparite, che sono morte. Sono le donne oggi bloccate nei centri di detenzione in Libia. Sono le donne traumatizzate e segnate, e quelle che dei traumi hanno trovato la forza di reagire. Sono le donne che conoscono i propri diritti e combattono per vederli rispettati. Io sono tutte le centinaia di donne che ho incontrato, sfiorato, conosciuto in questi anni. Sono le donne che non ho incontrato, che non incontrerò e che continueranno a prendere parte a questo fisiologico flusso mondiale di affermazione della dignità femminile.